25 giugno, è
5 giugno è il giorno dell'evento che Mirko sta organizzando. Siamo partiti da qui, intanto 25 giugno a Roma, l'evento di cui parliamo è aperto a tutti, quindi perché non partecipare? Cercate il Product Management Day in rete o cercate Mirko Maiorano su LinkedIn e avete tutte le indicazioni possibili per poter partecipare all'evento. Ci ha raccontato, proprio partendo dall'evento, di quella che è la strategia della sua azienda 20Tab per arrivare ai clienti, di come sia possibile creare una comunità partendo da un'idea. Lo spunto è questo: che cosa facciamo per creare comunità, che cosa facciamo per investire in alcuni eventi, in alcune attività che non producono in sé denaro ma producono fidelizzazione, producono relazione. Di nuovo il tema della relazione, come giovedì scorso abbiamo anticipato, producono un contatto diretto tra l'azienda e i potenziali clienti, e questo quale che sia il prodotto che stiamo vendendo. Tra l'altro, avete provato a pensare a produrre il vostro festival, così come noi abbiamo creato il festival della vendita, perché non creare il festival del carrozziere, il festival della sicurezza, il festival del panettiere, il festival del gelato, il festival dell'etichettatura, insomma tutto quello che vi viene in mente, perché è un modo, anche in streaming, visto che questa è una delle possibilità, per stabilire una relazione forte con i propri clienti. Mirko ha delle idee estremamente interessanti su come fare a generare partecipazione e come fare a sfruttare poi questo all'interno della propria strategia, e questo forse è l'altro grande tema: qual è la nostra strategia, in che modo facciamo strategia. Credo che sia il punto più importante. Buon ascolto. Bene, allora benvenuto al Festival della Vendita anche a Mirko Maiorano. Buongiorno Mirko, sei a Londra, sappiamo, quindi abbiamo un festival internazionale quest'anno, anzi addirittura fuori dalla CE, quindi siamo proprio extracomunitari al massimo.
Ho dovuto passare il passaporto ed è stata veramente una cosa, una sensazione strana, arrivare a Stansted, no? E mettere il passaporto per entrare, comunque sì. Grazie per avermi invitato, Paolo, è un piacere per me. Noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa e ti seguo con molto piacere, quindi...
Bene, bene. Racconta, perché noi ci conosciamo, appunto, come dici, siamo conosciuti in occasione di un festival sul tema del grow hacking, abbiamo avuto occasione anche di lavorare insieme in quel caso, perché feci un servizio speciale, una serie di interviste proprio dedicate al vostro evento, ma forse non tutti qui che partecipano al festival ti conoscono, quindi se ci racconti qualcosa di più di te e della tua impresa, così cogliamo l'occasione per iniziare con qualcosa di caldo.
Ok, faccio un sunto, perché i miei attuali soci mi prendono sempre in giro, perché ogni volta che parliamo di un settore differente esce fuori che io comunque qualche cosa l'ho fatto in quel settore, quindi faccio veramente una sintesi, altrimenti ti rubo tutto.
Mi ricordo quando nel 37 scaricavo i mobili anch'io, queste cose.
Più o meno quello, perché veramente ho fatto tantissimi lavori nella mia vita, però sono 20 anni che mi occupo di marketing. Quindi questo è il mio lavoro, la mia competenza principale. Precisamente 20 anni fa ho aperto un'agenzia di comunicazione e marketing con un obiettivo ben preciso, che era quello di portare la creatività all'interno del prodotto. Quindi quasi come un team creativo as a service, no? Che potevi utilizzare. Ha funzionato tantissimo questa cosa, perché era abbastanza rivoluzionaria come idea. Abbiamo iniziato a lavorare molto, per esempio, nel campo della moda, nel campo proprio dello sviluppo dei prodotti fisici, finché poi non è arrivata la bellissima crisi, no?
Quale? Perché negli ultimi anni ne abbiamo vissuto
quella del 2009, soprattutto nell'ambito, per chi lavorava nell'ambito del tessile, come noi a quell'epoca facciamo quasi l'80% del fatturato sul tessile, ci ha tagliato completamente le gambe, quindi che cosa fai? Ti devi reinventare. E quindi dal problema, diciamo, dalla difficoltà, è nata l'opportunità di reinventarmi, di studiare meglio tutto quello che era il mondo digitale. Quindi mi sono appassionato e ho studiato tantissimo la parte di data data analysis, web marketing, digital marketing, finché poi, proprio quando ci siamo incontrati la prima volta, che era il Growth Hacking Day a Milano, nel mio percorso ho incontrato delle persone, dei growth hacker, in particolare Raffaele Gaito, che è stato il mio primo mentore, cioè nel senso il primo insegnante di questa materia, e mi ha illuminato, cioè tutta questa metodologia nuova che arrivava dagli Stati Uniti, no? della crescita, di concentrare veramente gli sforzi su piccoli passi e trovare poi quella che è la chiave di svolta per farti crescere. Ho iniziato a fare growth hacker, ho iniziato a fare quindi da mentor per le startup, il coach in diverse conferenze, in diversi eventi, e questo negli ultimi, diciamo, quasi 6-7 anni, finché non ho incontrato i ragazzi di 20Tab, di 20Tab, l'azienda di cui adesso sono socio. In questo percorso li ho incontrati ed era proprio una delle primissime occasioni quando ci siamo conosciuti noi, no? Eravamo insieme lì a Milano e abbiamo iniziato a collaborare, finché poi non ci siamo sposati, non sono entrato in società, quindi l'agenzia di marketing che avevo creato è stata completamente assorbita da 20Tab. 20Tab a sua volta, che era un'azienda di produzione software, si è allargata come diciamo un portfolio, fino a diventare quella che è oggi, che è un'azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione di soluzioni digitali. In tutto questo percorso, e soprattutto negli ultimi 2 anni che ho fatto all'interno di 20Tab, abbiamo fatto insieme ai miei 2 soci, ci siamo accorti, anche un po' grazie alla mia esperienza che veniva dal punto di vista del marketing, ci siamo accorti che quello che noi volevamo vendere sul mercato era difficile da comunicare, era difficile, anche se sapevamo di avere un prodotto di grandissimo valore, e qui vengo un po' alle tue keyword, no? Vendere valore. E anche se sapevamo, eravamo certi che stavamo vendendo qualcosa di valore, ma era difficile da spiegare, era proprio difficile da vendere, perché il mercato non era, diciamo, abbastanza informato, non era abbastanza consapevole, ecco, di quelli che erano i nuovi modi, le nuove metodologie, i nuovi processi di sviluppo delle soluzioni digitali. E noi ci siamo impegnati veramente tanto su questo punto, e fino a creare una conferenza proprio sul product management, quindi su come si sviluppano e si gestiscono i prodotti digitali. L'anno scorso ci siamo completamente buttati su questa esperienza, che per noi, e ripeto, noi facciamo software, noi sviluppiamo soluzioni digitali, sì, abbiamo all'interno un team di marketing, ma non è diciamo focalizzato sull'organizzazione degli eventi, quindi per noi era veramente una grossa scommessa, no? Una challenge veramente alta, diciamo, e abbiamo organizzato con veramente degli ottimissimi risultati la prima edizione. L'abbiamo fatta online, l'abbiamo fatta a novembre, organizzata grazie al contributo di naturalmente partner, amici che ci hanno sostenuto. E dopo il successo della prima, si va sulla seconda, anche perché se la prima ha funzionato, molto probabilmente abbiamo trasferito il valore al mercato. Quindi le persone, abbiamo raccolto naturalmente i feedback post conferenza, e tutti quanti ci chiedevano proprio di continuare, cioè di perseverare su questa strada di informare il mercato, perché il mercato necessita proprio di questo. E addirittura, giusto per chiudere, durante proprio la chiusura della prima conferenza, noi abbiamo venduto i biglietti per una seconda edizione, che non era assolutamente nella testa di nessuno, cioè nel senso, ancora non avevamo la data, non avevamo la location, non avevamo gli speaker, non avevamo nulla. Quindi siamo riusciti a vendere dei biglietti esclusivamente basandoci sul valore trasferito durante quella edizione. E questo, per esempio, è un ottimo modo per riuscire sempre a vendere qualcosa, ecco, sì. Riuscire a trasferire qualcosa. Quando chiedi, perché vendere è quello, sì. Vendere è chiedere un investimento da parte dell'altra persona, quando chiedi se prima hai dato e hai dato valore, è molto più semplice chiedere.
Questo me lo segno perché è importante. Intanto ti faccio una domanda sull'evento proprio, no? Hai detto che ce n'è una seconda edizione adesso, quando? Ci dici qualcosa di più su questa?
Sì, allora, siccome non ci è bastato, diciamo, scalare il Monte Bianco, abbiamo detto ok, andiamo oltre, andiamo sull'Everest, andiamo sul Kampa 2, e quindi la seconda edizione la facciamo in versione ibrida, sarà il 25 giugno a Roma, quindi queste sono due scommesse in una, perché evento fisico per un'azienda che non organizza eventi, ti posso assicurare che è un impegno incredibile. La seconda sfida qual è? È quella di Roma, cioè tutti gli eventi di solito di business, no? Milano, e noi abbiamo detto Roma, perché Roma è la capitale. Roma comunque è una location storica, noi vogliamo portare qualcosa che è un po' a contrasto, no? Con le tradizioni, con i modi, si è sempre fatto in questo modo, ok, mettiamola così, e noi, proprio perché si è sempre fatto in questo modo, si è sempre sbagliato. C'è un dato bellissimo che adesso provo a ricordare, vado un po' a memoria, quindi potrei commettere qualche errore, ma un'azienda americana statunitense ha fatto uno studio su quanti dollari vengono buttati, proprio la parola giusta è questa, buttati nel cesso nello sviluppo di prodotti digitali mai utilizzati, mai completati, e stiamo parlando di mila miliardi, cioè, di dollari buttati, e questo era soltanto sugli Stati Uniti, pensa nel mondo.
Certo.
Questo è quello che ci ha spinto e ci spinge ogni giorno a dire ok, la sfida è grande, la sfida è alta, ma ci dobbiamo impegnare, e ci stiamo impegnando, cioè nel senso, almeno i dati che stanno arrivando in questo momento tra speaker internazionali di grandissime aziende, abbiamo una ragazza di Eni che farà la speaker di Pronto Pro, il nostro, diciamo, il keynote speaker è un product lead di Miro, parteciperà l'amministratore delegato di Product School, che è la più grande scuola di product management nel mondo, quindi abbiamo attirato anche dei bei personaggi, ecco, di valore sul palco.
Perfetto. L'anno prossimo vorremmo andare anche noi live, come si dice, quindi fisico. Ti chiederemo un aiuto per trovare il coraggio innanzitutto di fare questo salto.
Assolutamente sì.
Senti, volevo riprendere un paio di cose che hai detto che mi sembravano estremamente interessanti per entrare nel tema dei canali e della vendita. Innanzitutto sì. Mi è piaciuto molto, tu hai ripetuto per due o tre occasioni questo concetto del reinventarsi, no? Quindi tu hai dovuto reinventarti, ma anche 20Tab, nel momento in cui anche ha accettato te la tua impresa, al proprio interno si è reinventata, vi siete reinventati organizzando l'evento digitale la prima volta e adesso addirittura fisico a fine giugno, quindi c'è questo continuo cambiamento, questa dinamicità, che secondo me deve essere tipica anche nel campo della vendita, nel campo del venditore. Il venditore deve continuamente reinventarsi, tra l'altro fare una delle cose che tu hai detto, che è quella di educare il mercato, creare consapevolezza. Se non sono io a educare il mercato, è chiaro che poi dopo il mercato non sa neanche perché deve comprare quello che gli propongo, non lo coglie neanche come valore, come giustamente stavi dicendo. Ecco, sì. Qual è la fatica più grande in questo reinventarsi?
Allora, sicuramente più che fatica è proprio lo sforzo di cambio di mindset, cioè nel senso il cambiare l'approccio con cui si lavora, con cui si vede anche il mercato, è sicuramente quello dell'ascolto. C'è una bellissima storia intorno alla porta delle cucine. Ok, i migliori ristoranti, nelle porte delle cucine di solito trovi un oblò. Ok, l'oblò è messo lì per due motivi. Uno è la sicurezza, perché permette a chi entra e chi esce di vedere chi c'è dall'altra parte. E questo, non ci piove. Io, come ti dicevo prima, tra tutte le varie esperienze ho lavorato anche molti anni nel campo dell'organizzazione diciamo, degli eventi, però eventi ludici, ok? Quindi cerimonie, feste, bla bla bla. E ho avuto l'occasione di lavorare anche con chef stellati. E proprio uno chef stellato mi raccontò questo aneddoto. E tu, sì, è vero che l'oblò sta lì per permettere ai camerieri di vedere chi c'è dall'altra parte, in modo che i piatti non volano. Ma è anche un'ottima opportunità per lo chef per controllare che cosa sta succedendo, le facce delle persone, quando fanno proprio il primo assaggio. Perché è fondamentale per chi sta in cucina leggere, ascoltare e capire che cosa sta succedendo nel mercato, perché la sua sala da pranzo, dove si mangia, è il mercato dello chef. Lui non cucina per se stesso, non cucina perché deve mangiare lui, ma perché deve accontentare, deve dare valore alle persone che stanno in sala, perché le persone che stanno in sala poi pagheranno il conto. Quindi lui mi disse proprio questo: non sai quante volte vado lì a spiare quando portano per esempio il primo piatto a un tavolo, soprattutto quando vedo persone che è la prima volta, eccetera, a guardare l'espressione della loro faccia. Ecco, questo tipo di approccio ed è soltanto un discorso mentale, non è un sì, ma ci vuole tempo, sì, ma mi si brucia, non lo so, qualcosa nella pentola, no, è un cambio semplicemente di testa. È veramente dura da fare, perché si è sempre, soprattutto quando si incomincia a diventare un po' grandi come azienda. Noi siamo stati agevolati sicuramente dalla dimensione di 20 Tab, no? Siamo riusciti a cambiare velocemente perché eravamo comunque sotto i 20 dipendenti, no? Si cambia velocemente in quel modo. Però quando diventi grande incominci a pensare anche al vabbè, ma io lo so che cosa vogliono i miei clienti. E lì, proprio in quel preciso momento, secondo me, te la dico proprio in maniera brutta, inizia proprio il declino dell'azienda, quando sei convinto di sapere che cosa vogliono i tuoi clienti.
È un eccellente esempio, mi piace molto anche a questo punto interpretare il fatto che le cucine a vista non sono soltanto per dare fiducia ai clienti, ma anche per leggere, per ascoltare, quindi questo è un elemento interessante. Ecco, nel vostro caso, qual è il vostro blog? Cioè, qual è il modo con cui ascoltate i vostri clienti o il mercato?
Allora, noi all'interno dell'azienda, una delle primissime cose che diciamo ci siamo impegnati proprio a portare come cambio di mindset è quello di raccogliere feedback, quindi di chiedere proprio ai clienti come stanno andando, se ad esempio le loro aspettative erano state poi comunque mantenute, no? Se il prodotto che loro immaginavano poi è stato il prodotto anche realizzato, se il problema per cui è nata una soluzione digitale c'è ancora, non c'è ancora o non c'era più, è stato risolto, no? Quindi abbiamo incominciato a creare dei cicli di feedback, cicli che però appartengono al mondo agile, cioè il andare avanti a piccole interazioni per poi raccogliere feedback e migliorare l'interazione successiva. È qualcosa che esiste ormai da 20 anni, cioè è questo quello che noi di 20 Tab continuiamo un po' a dire al mercato. Ragazzi, noi non ci stiamo inventando la ruota, sono cose che esistono da tantissimi anni, ci sono 1000 casi studio, semplicemente vanno fatte, quindi serve un cambio di mindset per poi portarle a terra, applicarle con costanza, e questo è uno sforzo, essere costanti e cercare di far capire ai clienti che la telefonata, non lo so, una volta al mese non è una rottura di scatole perché vogliamo utilizzare quelle informazioni, finalità di marketing, per mettere su una brochure o per farci i fighetti, no? Abbiamo 5 stelle su, no? Ma è proprio per migliorare il processo sia per loro ma anche per gli altri clienti. Quindi è un continuo miglioramento.
Eccellente. Senti, volevo riprendere proprio un punto, partendo anche dall'ultima cosa che hai detto, questa telefonata al cliente, perché credo che l'elemento su cui si appoggi è quella fiducia importante che serve creare col cliente. Tu prima hai usato diverse espressioni che mi sono piaciute molto e vorrei riprendere. Hai parlato proprio di questo vendere un'idea che una fiducia, il chiedere subito perché hai dato prima. Di fatto i clienti si sono fidati di voi con questo secondo evento, avete venduto i biglietti del secondo evento alla fine del primo, quando non sapevano né la data né il luogo né quello che sarebbe successo, quindi è stato un investimento alla cieca proprio. Ecco, il tema della fiducia è un tema importante nella vendita in generale, poi appunto anche nella relazione col cliente, nel caso che avete raccontato voi, che hai raccontato tu. Come si fa? Qual è il modo migliore per creare perlomeno quell'apertura di fiducia che mi permette di mettere poi a disposizione del mio interlocutore anche la mia competenza e quindi amplificare la fiducia, conquistarne sempre di più?
Allora, per quanto riguarda la conferenza, diciamo che è stato abbastanza facile, perché l'idea di vendere i biglietti per la seconda edizione è maturata quasi un paio di giorni prima della conferenza di novembre, perché ormai avevamo i dati in mano, avevamo posto il nostro obiettivo a 300 biglietti per la conferenza online. Siamo arrivati a vendere circa più di 1000 biglietti, 1080 biglietti. E quando superi così tanto il tuo goal, non può essere semplicemente aver piazzato un obiettivo molto basso, ma è una super conferma del fatto che hai letto bene che il mercato è l'esigenza del mercato, quindi gli stai dando quello che loro volevano in quel momento.
Certo.
Bisogna cavalcare quest'onda, cioè bisogna un attimino continuare a trovare delle conferme di quello che hai appena scoperto. C'è un bellissimo libro di Alberto Savoia che si chiama The Right It, quindi quello giusto, che spiega molto bene il concetto dello skin in the game da parte dei clienti. Quindi qual è l'investimento che tu chiedi all'altra persona? E più alto è lo skin in the game, no? Che tu chiedi, quindi più alto è l'investimento, la buttarsi nel vuoto, mettiamola così, al cliente, e più se lo fanno significa che stai dando il valore, il miglior, o anzi il più alto valore possibile. Quindi naturalmente questa tecnica si usa molto nella pretotipazione.
Certo.
E anche nella prototipazione, no? Per esempio, io una cosa è se faccio una landing page dove ti chiedo nome, cognome, email, ad esempio, per presentarti un prodotto, una cosa è dove ti chiedo nome, cognome, email e numero di telefono. Già il numero di telefono, no? Le manine vanno, certo, all'indietro. Certo. Se ti chiedo nome, cognome, email, numero di telefono e $10, €10 per avviare, per iscriverti alla beta test list, sì, eccetera, e cavoli, cioè nel senso, aspetta, io ancora non so niente del prodotto, tu già mi stai chiedendo i soldi. Ma se quello che io ti ho comunicato fino a quel momento per te ha un valore alto, ma molto probabilmente €10 me li dai. Certo. E su questo concetto si basa per esempio la Tesla è nata così. La Tesla è nata con: prendo una macchina qualunque, se non mi sbaglio era una Toyota, una Honda, comunque ci monto un motore elettrico, faccio vedere che funziona, può funzionare la cosa, dopodiché non produco nulla, non metto su niente, chiedo ai miei clienti di dire: mi piacerebbe avere una macchina come questa? Sì, ok, tirate fuori, mi sembra all'epoca erano $15,000 o $20,000, per prenotare la macchina. E tanto è stato, cioè, nel senso, le persone hanno tirato fuori i soldi senza vedere niente, semplicemente era un progetto su carta.
Sì, okay. Sì, sì.
Questo concetto noi l'abbiamo portato alla conferenza, cioè abbiamo detto: se alla fine di una conferenza che è andata bene dal punto di vista del numero di iscritti, partecipanti, speaker, feedback positivi e bla bla bla, chiediamo alle persone di fare un investimento economico sulla prossima edizione alla cieca, senza sapere né quando né dove né chi parlerà, niente, e loro lo fanno, molto probabilmente stiamo dando il valore che il mercato richiede. Perfetto. E quindi è tutto più semplice.
Mi sembra un'eccellente filosofia e un'eccellente pratica, visto che avete veramente ottenuto questo. Senti, quindi tu ci hai detto in maniera molto chiara che voi non vendete eventi, l'evento è una parte della vostra strategia, il vostro core business è la vendita di software, quindi tutto quello che gira, che nell'evento è raccontato in qualche modo, che nell'evento trova motivazione, spiegazione. Quello che racconterete il 26 giugno a Roma nell'evento non è il vostro prodotto, non fate una presentazione del prodotto, spiegate quegli approcci culturali che poi si esplicano anche attraverso i prodotti che vendete. Quali sono i canali attraverso i quali raggiungete i vostri clienti? Quindi non soltanto i clienti degli eventi, che credo facciano parte di un funnel che vi portano poi ad avere dei clienti, immagino, posso immaginare che sia un'occasione anche quella per entrare in contatto con potenziali clienti, ma non solo, perché tutti coloro che partecipano saranno magari anche interessati, al di là del fatto che poi possono diventare clienti della vostra software house. Che tipo di percorso fate? Cioè, come sfruttate i canali per arrivare ai clienti?
Sì, due piccole correzioni, è il 25 giugno.
Scusa, 25 giugno, grazie.
Tranquillo, nessun problema. E effettivamente la conferenza per noi non rappresenta una voce di revenue, ma è esclusivamente una voce di investimento.
È un investimento,
cioè,
certo.
Nel senso, questa proprio per essere con massima trasparenza, anche perché lo siamo con tutti i nostri, certo, partner, anche i vari sponsor, anche con voi che avete fatto da parte, e per questo comunque vi ringraziamo. E 20Tab si sta facendo carico della parte di organizzazione e di promozione della conferenza, ma proprio a livello di sponsor, cioè nel senso che noi facciamo un investimento che è di team e di soldi. Ci tengo molto a questo dettaglio perché noi non vogliamo guadagnare dall'organizzazione della conferenza, anzi l'abbiamo detto anche la conferenza passata, chiunque può portare valore e vuole partecipare all'organizzazione della conferenza e noi lo accogliamo a braccia aperte, perché tra gli sponsor ci sono nostri competitor, già questo la dice lunga, no? Sul fatto che non è una conferenza con un obiettivo commerciale, assolutamente, ma è proprio all'obiettivo di formare e informare il mercato. Certo. Sempre allacciandomi quindi a questo, per questo motivo noi non portiamo un talk o talk che riguardano l'azienda 20Tab, ma riguardano più che altro la 20Tab Way, cioè nel senso come noi ci approcciamo allo sviluppo delle soluzioni digitali, partendo da un problema per poi sviluppare una soluzione e per poi gestirla. Tutti gli altri talk li abbiamo selezionati cercando di portare l'esperienza dei vari product manager, product leader, con le proprie aziende, con i propri mercati, per cercare proprio di portare formazione. Con questo, scusami la premessa, ma
No, è importante. Fermo solo un secondo perché hai detto una cosa così importante che volevo sottolinearla. Cioè, voi fate cultura, non fate soldi, adesso la dico in maniera molto terra terra. Cioè,
bene.
Per dire da milanese imbruttito, i soldi li fate dopo, avendo creato cultura, avendo dissodato il terreno, avendo aumentato il mercato perché avete spiegato qual è il vantaggio, vado poi a raccogliere, ho seminato e vado a raccogliere. Ma questo vuol dire che io devo veramente ragionare in termini di medio-lungo periodo. Se io ho il braccino corto, come dicono, e quindi dice no, ma questa roba qui non mi porta a un ritorno, quindi non lo faccio, sto commettendo un errore, perché oggi c'è bisogno di fare cultura per vendere. Non è più l'epoca in cui non si deve dare contenuti, non si deve aiutare ad educare il mercato, anche perché ci sono cambiamenti talmente epocali che effettivamente se non dissodo prima poi diventa molto difficile seminare. Quindi volevo sottolinearlo perché è un passaggio significativo questo. Voi per creare il mercato regalate cultura, fate proprio un'azione di diffusione di un nuovo punto di vista, addirittura tirando dei competitor, addirittura, no? Come dicevi tu.
Sì, ma più che altro perché sono competitor dal punto di vista del tipo di servizio che offriamo, ma il mercato è talmente tanto grande che se veramente riusciamo a far cambiare la cultura nella testa dei manager, dei decision maker delle aziende, ma veramente lavoriamo tutti quanti meglio. Ci deve essere proprio un cambio dal punto di vista concettuale di che cosa significa sviluppare un software, non deve essere mi serve un software, ma abbiamo un problema, come lo possiamo risolvere con un software?
Perfetto.
I miei clienti hanno un problema, come li posso risolvere? Come lo posso risolvere con un software? Ecco, lì il codice è efficace e i soldi investiti sul codice, sui prodotti digitali, sono soldi spesi bene, ecco. Se no è spreco, è sempre spreco. Per arrivare al dunque sui canali, proprio perché diciamo noi mi piace sempre essere in tanti, no? Eccetera. La conferenza si sta muovendo grazie ai partner, cioè stiamo cercando di utilizzare quella che tecnicamente si chiama OPN, Other People Network. Quindi sfruttiamo la reach, quindi la diciamo, scusami, mi vengono i termini
in inglese. No, sei anche a Londra, quindi hai tutto il diritto di parlare inglese.
No, io odio le persone che usano troppi termini in inglese, no? Troppi inglesismi, eccetera, però reach, per esempio, mi viene così.
Non è traducibile. Io ho una filosofia su questo, no? Perché effettivamente ci sono dei casi in cui c'è un abuso dei termini inglesi, ma è anche vero che ci sono delle epoche in cui le varie lingue hanno lasciato i loro semi nel mondo. Il campo operistico, nel campo lirico, si usano dei termini italiani. Mamma mia è mamma mia in tutto il mondo, non viene tradotto perché vuol dire quella roba lì. Allora, sì, è vero che ci sono delle esagerazioni, ma reach, anche marketing, non lo puoi tradurre, cioè, poi diventa veramente stravagante andare a tradurre certi termini, quindi vai tranquillo.
Mercantando? Boh, non lo so, neanche, non saprei neanche tradurlo. Comunque, cerchiamo di utilizzare la reach dei nostri partner per arrivare al target della conferenza. A quello naturalmente stiamo aggiungendo quello che abbiamo già raccolto, nel senso tutti i contatti della prima edizione, il circuito degli speaker, che anche loro sono dei veicoli del nostro messaggio, e in più quest'anno portiamo anche una cosa in più. Abbiamo detto che se vogliamo fare veramente cultura dobbiamo per forza cioè coinvolgere le università all'interno della conferenza, non tanto dal punto di vista del ottenere, no, i patrocini, i bollini, cioè ne facciamo niente dei bollini, ma stiamo chiedendo un po' alle università che conosciamo, quindi quelle dove abbiamo dei contatti diretti, delle forme di collaborazione con loro per cercare di portare gli studenti all'interno della conferenza. Perché poi se vuoi cambiare, no? C'era una frase famosa che dice che se vuoi cambiare il mondo che sarà, non devi lavorare su quelli che non ci saranno, ma devi lavorare su quelli che
ci saranno.
Quelli che ci saranno, è un gioco di parole, ma è una verità, no?
È molto bello, è molto bello. Sì, senti, ti ringrazio, è estremamente significativo questo, lo decodifico in qualche altro modo, riprendo. Cioè, fondamentalmente, a me interessa avere dei contatti con dei potenziali clienti che comincino a darmi fiducia e apprezzino. Quindi il mio punto di arrivo è metterli seduti virtualmente o fisicamente in un evento. Per arrivare a tutte queste persone, io cosa faccio? Trovo delle collaborazioni con partner, con gli speaker, con gli ospiti che parteciperanno, con tutta una serie di sponsor che in qualche modo hanno interesse a entrare in contatto con queste persone, e alla fine io mi trovo un bacino di potenziali clienti, non tutti evidentemente, ma estremamente elevato. Quindi è una strategia estremamente interessante, un modo diverso per sfruttare i canali, perché poi dopo si tratterà di andare a contattare queste persone nei modi che sapete fare voi, per arrivare a capire chi può essere un cliente, chi può avere in testa voi quando ha quel problema da risolvere, come giustamente dicevi.
Sì, ma poi la cosa bella di utilizzare, diciamo, le community, no? La reach dei nostri partner, è che i nostri partner non li stiamo selezionando, diciamo, alla cieca, ma cerchiamo sempre di far viaggiare il valore.
Certo.
Ovvero, se io, non lo so, prendendo voi, no? vi abbiamo fatto partner, abbiamo stretto questa partnership, è perché sappiamo benissimo che la conferenza può portare valore al vostro pubblico. Certo. Come vale dall'altra parte, cioè nel senso che il vostro festival, comunque quello che voi fate, quello che voi divulgate, sicuramente porta valore anche ai partecipanti della conferenza, e quindi è una sorta di win, no?
Che, non bisogna avere paura di due cose, secondo me, quello che tu ci stai dicendo. Uno è di stringere delle relazioni, perché alla fine, come dicevi tu, siamo in mercati in cui non c'è la concorrenza. La concorrenza è quella che ti porta via clienti, non quella che va nella tua stessa direzione. Quelle sono degli apripiste che ti aiutano a dissodare il terreno. E quindi direi che questo è fondamentale. E il secondo è non avere paura anche a, appunto, coinvolgere sempre più persone che sono anche in settori apparentemente molto lontani, perché in realtà alla fine ci sono sempre delle sinergie. Quindi è un segnale molto forte che voglio sottolineare.
Guarda, poi è nominato, mi hai dato una parola chiave che mi muove da dentro, no? La parola concorrenza. Allora, la parola concorrenza è solo italiana, cioè nel senso che questa cosa proprio mi tocca nel più profondo. In tutto il resto del mondo, cioè le aziende che veramente si sono fatte le ossa, che sono diventate grandi, non hanno mai ragionato per oddio, il mio orticello me lo devo tenere protetto perché se no me lo ruba il competitor. Anzi, hanno sempre cercato di trovare forme di collaborazione anche tra aziende che potenzialmente non si potevano sparare per la polvere. Sì. Diciamo che uno dei massimi esempi, che è anche quello più famoso, è proprio Apple e Microsoft, no? Addirittura Apple era in super crisi, a chi vado a chiedere i soldi? A Bill Gates. Cioè, già questo, no? Dice, vabbè, dai, stiamo scherzando, cioè è una storiella inventata, non è vero, non esiste, no, è successo. Ma addirittura ce ne sono tantissimi altri di casi. C'è Honda, io ho letto il caso studio di Honda e Toyota, che è stupendo. Cioè, Honda esiste perché è riuscita a ottenere un brevetto dentro la Toyota all'inizio. Con quei soldi è riuscita a costruire la Honda, il signor Honda. Quindi, cioè, adesso riportiamolo tutto in Italia. Domani ti arriva un tuo potenziale competitor e ti dice: guarda, ho sviluppato questo prodotto, lo compri, così con questi soldi posso creare un'azienda che un giorno sarà tua competitor. No, mai. Mi spiace.
Bisogna proprio cambiare mentalità.
Bisogna cambiare mentalità. È normale che ognuno deve proteggere quello che è il proprio know-how, i propri valori, la propria identità. Quello non devi svenderla, non la devi mischiare, tra virgolette, non la devi diciamo contaminare con il mondo che ti circonda, perché devi essere unico all'interno del mercato, ma l'unicità non ti deve chiudere ad opportunità con gli altri.
Noi abbiamo millenni in cui facevamo le guerre comune vicino con l'altro, per cui dobbiamo uscire un po' da questa mentalità del vicino come nemico e invece lavorare su... Beh sì, forse è anche proprio una questione di cultura. Se tu parlavi degli americani, beh, loro quando hanno conquistato il loro paese erano tutti alleati fondamentalmente. Il nemico era un altro, se vuoi, no? Poi adesso non entriamo in queste discussioni, ma per intenderci. Per noi invece il nemico era il paese che stava magari a 5 chilometri, quindi abbiamo sviluppato una mentalità più competitiva, ma dobbiamo cambiarla, quindi quello che hai detto è significativo. Senti Mirko, io ti ringrazio molto dell'intervento, è stato veramente un piacere avere qui con noi anche te in questa terza edizione del Festival della Vendita. Ci vediamo a Roma allora a questo punto, il 25 giugno.
Ti aspetto a Roma, sicuramente. Perfetto.
Quindi rimbalzi da Londra a Roma.
Sì, e poi in Italia tra Roma e Pescara, quindi sono una pallina in pratica, sì, io sì. Vivente.
Senti, grazie mille,
grazie tantissimo Paolo, veramente grazie per l'invito, grazie per la fiducia che ci hai dato come partner della conferenza. Assolutamente, ci vediamo a Roma e il programma lo trovi sul sito, su Eventbrite. Comunque è un bel programma ricco, quindi ci sarà tanto valore da apprendere, ecco, da portare a casa.
Grazie mille anche da parte di tutti gli ascoltatori, un saluto, ciao Mirko.
Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore. telegraph.me/vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me/paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni@pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Meglio.